abbia siglata l'intesa politica alla conferenza di Berlino. Caso Gregoretti, atteso per oggi il voto della giunta sul processo a Matteo Salvini. 100 anni dalla nascita del regista Federico Fellini. In suo onore migliaia di eventi in tutta Italia. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Futura News per Radio 110. In studio Chiara Manetti. Caso Gregoretti, atteso per oggi alle 17 il voto della giunta per l'immunità del Senato per l'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini. Sequestro di persona, questa l'accusa nei confronti dell'ex ministro dell'Interno che a luglio 2019 impedì lo sbarco di 116 persone che erano state tratte in salvo dalla nave della Marina Militare Gregoretti. Ieri, a Comacchio per la campagna elettorale, Salvini ha chiesto ai senatori della Lega di votare sì al processo. È una settimana dal voto in Calabria ed Emilia-Romagna, 30.000 sardine sono scese ieri in piazza 8 agosto a Bologna. Il leader del movimento, Mattia Santori, ha esortato la folla a tradurre la partecipazione nel voto di domenica. E sulle possibili aperture al Partito Democratico ha detto «troppo presto, prima dobbiamo strutturarci». E ora la cronaca. A Vaglio di Basilicata, in provincia di Potenza, la polizia ha arrestato un uomo di 30 anni per aver investito e ucciso Fabio Tucciariello, 33 anni, in manette altre 24 persone per violenza privata e possesso di oggetti atti a offendere. Secondo chi indaga, si tratterebbe di un agguato organizzato dagli ultras del Melfi ai danni della rivale Vultur Rionero. Il prefetto di Potenza ha chiesto alle due squadre di valutare l'ipotesi del ritiro dal campionato, perché, ha detto, le società devono isolare i violenti. A quasi 4 anni dall'uccisione del ricercatore italiano Giulio Regeni al Cairo, i genitori Claudio e Paola, ospiti alla trasmissione Che tempo che fa, hanno letto alcuni stralci della lettera che a maggio hanno indirizzato al presidente egiziano Al-Sisi. Sentiamo.
Buonasera, signor presidente Al-Sisi. Siamo i genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo. A marzo di 4 anni fa, sulle pagine del giornale Repubblica, lei si rivolgeva a noi come padre, prima che come presidente. Sono passati 4 anni, ma non c'è stata nessuna vera collaborazione. Signor presidente, lei ha l'occasione per dimostrare al mondo che è un uomo di parola. Lei ha il privilegio e l'occasione di fare giustizia. Sprecarli sarebbe imperdonabile.
Il 25 gennaio, anniversario della giornata in cui si persero le tracce di Giulio Regeni, decine di piazze italiane si riempiranno per ricordare il giovane ricercatore. E ora parliamo di Libia. Dopo 4 ore si è conclusa con un accordo la conferenza di Berlino, ma manca l'ok dei due leader che si contendono il paese, Al-Sarraj e Haftar. Il servizio.
La conferenza di Berlino sulla Libia si è chiusa dopo 4 ore con un primo accordo: cessate il fuoco permanente, embargo sulla vendita di armi, nessuna ingerenza o sostegno militare da parte di paesi stranieri e l'avvio di un tavolo politico. Si tratta ancora di un'intesa di massima che però i partecipanti, coordinati dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, si sono impegnati a mantenere. Il punto fondamentale della conferenza, al fine di mantenere la tregua, è stata la creazione di una commissione militare intralibica, composta da 5 membri nominati da Sarraj e 5 da Haftar. Avrà il compito di monitorare il cessate il fuoco e stabilire le linee degli schieramenti. Il comitato si riunirà a Ginevra il prossimo 27 gennaio. Restano però alcune incognite. Anche stavolta Sarraj e Haftar si sono rifiutati di incontrarsi, mentre non si sa quale sarà la sorte dei pozzi e degli oleodotti che le milizie vicine ad Haftar hanno costretto a chiudere. Ma soprattutto resta sotto osservazione la posizione di Turchia e Russia, che, nel campo libico, restano sui fronti opposti. Ieri si sono mostrati disponibili ad accogliere il documento finale, solo nel caso fosse riconosciuto il loro ruolo nel negoziato. Poco fa, il ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, ha annunciato che a inizio febbraio si terrà a Berlino una nuova conferenza di aggiornamento. Jacopo Tomatis, Futura News, per Radio 110.
La Cina ha annunciato la terza vittima del misterioso virus che ha contagiato anche la Corea del Sud. Oltre 140 nuovi casi alimentano le paure del paese, a pochi giorni dal capodanno cinese. E alla vigilia del World Economic Forum di domani a Davos, l'Oxfam lancia l'allarme disuguaglianze. Il movimento internazionale che si dedica alla riduzione della povertà globale dichiara che l'1% della popolazione mondiale detiene più del doppio della ricchezza netta posseduta da quasi 7 miliardi di persone. La disuguaglianza economica, dichiarano nel rapporto, è un fenomeno ormai fuori controllo. E ora la nostra pagina di cronaca locale. Questa mattina un uomo è stato trovato morto su una panchina a Novara. Inizialmente era stato scambiato per un clochard, ma poco fa è stato identificato. Si tratta di un 45enne che vive in un palazzo della zona. Per capire le cause del decesso e le circostanze in cui è avvenuto saranno necessari ulteriori accertamenti. E caccia all'uomo per il pirata della strada che nella notte tra sabato e domenica ha investito e ucciso un uomo di 36 anni sulla provinciale 143 di Stupinigi. Gli inquirenti stanno cercando un'auto di marca Volkswagen sulla base di alcuni rottami ritrovati sul luogo. Si tratta del secondo incidente in poche settimane. Da oggi è aperto al pubblico Combo, un ostello in zona Porta Palazzo che dà nuova vita all'ex caserma dei Vigili del Fuoco di Corso Regina Margherita. In diretta per noi c'è Roberta Lancellotti. Buongiorno Roberta.
Buongiorno Chiara, ci troviamo qui a Combo, il nuovo spazio, come hai detto tu, aperto da oggi nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco nei pressi di Porta Palazzo. Dopo aver aperto a Milano e Venezia, Combo è arrivato a Torino con un'offerta che ripensa il concetto di ostello. Infatti, oltre alle 600, alle 60 camere e 216 posti letto, al suo interno ci sono un bar, un ristorante, delle sale conferenze e addirittura una web radio. Qui con noi c'è Bruno Casetta, il general manager della sede di Torino. Buongiorno Bruno.
Buongiorno a tutti.
Io vorrei chiederle come mai aprire questo spazio proprio dietro Porta Palazzo.
Beh, Porta Palazzo perché abbiamo bisogno dell'energia di Porta Palazzo, abbiamo bisogno della diversità di Porta Palazzo. Combo sta proprio combinazione di diverse culture, di diversi modi di vivere la città, e Porta Palazzo era perfetta. Ma poi perché Combo sceglie sempre edifici che abbiano una storia, un passato, edifici che per loro sfortuna sono poi magari caduti in degrado e noi li facciamo rinascere mantenendogli la stessa reale, diciamo, identità, in maniera che li restituiamo alla città e li facciamo vivere come i torinesi li vogliono rivivere. Questa era una caserma importante dei Vigili del Fuoco, la prima storica, e se venite a trovarci vedrete come siamo riusciti a mantenergli l'identità, dandogli forse anche una veste nuova, ma sempre come diciamo come struttura industriale.
Ci sono già delle prenotazioni in questi primi giorni?
Sì, abbiamo già anche molti stranieri, abbiamo già 4 arrivi oggi e diciamo il tantam si sta un po' spargendo, è una location molto economica per quello che offre, è una start-up, non è né un albergo né un ostello perché ha il comfort dell'albergo, non i servizi dell'albergo ma non i comfort, nel senso che non ci interessa far pagare moquette, frighi bar e altre cose. Quello che vogliamo ovviamente è mantenere un ambiente diciamo consono alle esigenze dei nostri travelers.
Bene, ringraziamo Bruno Casetta, general manager della sede Combo di Torino. A te la linea, Chiara.
Grazie Roberta. Emergenza smog. Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica dell'Università di Torino ha dimostrato una correlazione tra asma in età pediatrica e vegetazione. Nei quartieri cittadini con più parchi pubblici i bambini si ammalano di meno. Secondo gli studiosi, una migliore attenzione alle aree verdi attenuerebbe i problemi legati allo smog. Sport. Nella notte italiana sono iniziati a Melbourne gli Australian Open. Il 23enne romano Matteo Berrettini ha sconfitto l'australiano Andrew Harris, siglando la prima vittoria in carriera nel torneo che lo scorso anno lo aveva visto eliminato al debutto. Sono stati invece rinviati a martedì gli altri incontri degli italiani impegnati al primo turno a causa della forte pioggia che si è abbattuta su Melbourne. E in chiusura al cinema, perché 100 anni fa nasceva Federico Fellini. Candidato 12 volte agli Oscar, il regista ha attraversato 40 anni di cinema italiano firmando alcuni dei più celebri film della nostra storia, come La dolce vita, La strada e 8 e mezzo. Per celebrare Fellini sono previsti migliaia di eventi in tutta Italia, prima fra tutti una rassegna Un compleanno lungo un anno a Rimini, sua città natale. Questa era la nostra ultima notizia, è tutto per il GR di Futura News. Un grazie in regia a Paolo Sarà, un saluto dalla redazione e da Chiara Manetti.